Quali sono le novità introdotte da VDI Windows Server 2012? Allora, il problema che si è creato da un po' di tempo è che in realtà noi abbiamo a che fare con tantissimi dispositivi, abbiamo a che fare con la proliferazione dei dati, abbiamo a che fare con la mobilità, quindi dobbiamo poter accedere a questi dati sempre e comunque, la filosofia dell'ever connected. C'è anche una filosofia che da un po' di anni sta arrivando dall'America, ma che sempre più sta prendendo piede, che è quello del BYOD che potete leggere lì in basso a destra. Bring your own device, porta il tuo dispositivo per poter accedere ai dati aziendali. Se ci pensate, già lo stiamo facendo da un po' di tempo. Tanti di voi probabilmente avranno uno smartphone personale su cui leggono la posta aziendale. Quello è il bring your own device, non vi ha dato lo smartphone la vostra azienda. State utilizzando lo smartphone per accedere a dati aziendali. Stessa cosa dicasi per i tablet, stessa cosa dicasi per i computer. Molte volte i computer che ci vengono dati sono un pochettino più vecchiotti rispetto agli standard, oppure chi sviluppa ha bisogno di più potenza di calcolo, ha bisogno degli SSD per andare più veloce, ha bisogno di tanta RAM per farci girare più macchine virtuali, poter sia testare sia fare dei POC, dei proof of concept, delle demo da portare magari in giro ai clienti. Quindi tecnicamente è più comodo utilizzare il mio computer. È più potente piuttosto che quello aziendale. E magari andate a chiedere all'amministratore di sistema di potervi creare delle macchine virtuali nell'ambiente di test, nell'ambiente di produzione aziendale, per poter poi fare i vostri bellissimi esperimenti o per poter fare le demo per i clienti. Quindi uso il mio computer, mi collego in desktop remoto all'infrastruttura aziendale e utilizzo le macchine virtuali che mi hanno messo a disposizione. E queste macchine virtuali possono essere gestite più o meno con facilità. Noi oggi vediamo tutti i tool, tra virgolette, gratuiti, cioè li avete già pagati, ce li avete già licenziati all'interno del sistema operativo. Nella sessione di domani approfondiamo con System Center Virtual Machine Manager, che è a pagamento per poter ancora di più ottimizzare, ma soprattutto automatizzare alcune configurazioni. Quello che facciamo vedere oggi ce l'abbiamo già ed è già all'interno del sistema operativo. Tant'è vero che io voglio proprio cominciare da tutte quelle novità che Windows Server 2012 vi mette a disposizione per la VDI. Che cosa avete notato quando avete visto il Server Manager e avete lanciato per la prima volta Add Remove Roles? Avete visto che c'è la possibilità di aggiungere dei nuovi ruoli, ma c'è addirittura un nuovo ramo dedicato esclusivamente ai Remote Desktop Services. E questa la dice lunga su quelli che sono stati gli investimenti da parte di Microsoft su come velocizzare e ottimizzare la creazione di macchine virtuali a cui io mi posso collegare in desktop remoto. Quindi o parto dall'interno della mia azienda utilizzando dei thin client, o utilizzo dei PC obsoleti con poca RAM, tanto ci devo far girare soltanto il desktop remoto per connettermi all'interno dell'infrastruttura, oppure posso connettermi dall'esterno. Quindi posso lavorare da casa e connettermi dall'esterno. In ogni caso vado a collegarmi sempre a delle macchine virtuali basate su Windows 7 o su Windows 8. E in realtà queste macchine virtuali potrebbero essere personali, quindi sono mie e la utilizzo soltanto io come il desktop su cui sono sempre stato abituato a lavorare, o potrebbero essere delle macchine di pool, delle macchine a disposizione per tutti. Casi concreti, un laboratorio scolastico. Quindi il professore va a fare lezioni di informatica, con i thin client ci si collega tutti all'infrastruttura, al pool di macchine virtuali, ognuno entra su un desktop diverso, a ognuno di loro verrà collegato un virtual hard disk con il profile. Il profile è quello che trovate sotto C:/Users. Quindi non importa quale macchina virtuale vi state collegando, automaticamente al momento del logon verrà montato un hard disk con il profilo dell'utente e ovviamente nel sistema operativo ci saranno dei puntatori per dire non andare più in C:/Users a prenderti il profilo, vai in D:/, se è D:/ la lettera che gli è stata assegnata. Quindi users profile disks. Il vantaggio di avere questo tipo di pool, per esempio, quando l'utente fa logoff, automaticamente la macchina torna indietro a uno stato precedente. Immaginate che cosa sono capaci di fare i ragazzini dai 12 ai 16 anni, no? È la generazione Y, generazione Z, cioè ragazzi che sono cresciuti già con la tecnologia e già da piccoli, quindi sono molto molto più pratici di me, soprattutto nell'utilizzo di tutte le tecniche per sfasciare i PC, perché l'idea è se non funziona il PC non faccio lezione col professore, quindi in realtà ci fila il ragionamento. Oppure pensate a un call center, perché nel call center in realtà avete due o tre applicazioni forse che vengono utilizzate sempre dalle stesse persone, non avete una postazione fissa, avete un open space, arrivate lì, vi sedete, inforcate la vostra bellissima cuffietta col microfono e lui in desktop remoto vi dà la possibilità di connettervi a una delle macchie virtuali presenti nel pool. L'idea è quella però di poter gestire tutto in maniera molto più efficace e molto più dinamica. Se mi voglio connettere dall'esterno, sconsigliando il discorso di connettersi da qualsiasi coffee shop, soprattutto se si trova ad Amsterdam, l'idea è quella di poter accedere in maniera sicura. Quindi o fate una VPN verso l'azienda o utilizzate il Remote Desktop Gateway, che non fa altro che incapsulare tutto il traffico RDP all'interno di un tunnel HTTPS e quindi la connessione dal vostro endpoint fino all'azienda è crittografata con l'SSL. E l'RPC over HTTP è talmente utilizzato che forse ad alcuni è sottovalutato. Lo utilizzate per Remote Desktop Gateway, ma se avete Exchange, lo state utilizzando da Exchange 2003 con l'Outlook Anywhere. Chi ha seguito la sessione che ha fatto prima Andrea su Exchange 2013, probabilmente Andrea ha detto che l'Outlook 2013 con l'Exchange 2013 si connette in HTTPS, non c'è più traffico MAPI verso il mailbox server. Quindi tutto incapsulato in un tunnel. Questo mi permette di avere un unico endpoint, un unico indirizzo IP, un'unica porta esposta verso l'esterno. Automazione mi serve tantissimo, immagini di sistemi operativi che devono essere distribuite, ma soprattutto devono essere aggiornate. Secondo martedì del mese, Tuesday Patch Day, dovete aggiornare Windows. Io posso distribuire nuove versioni della macchina virtuale e far ricreare con un semplice click il pool delle macchine virtuali. Quindi pool condiviso, 50 macchine virtuali, arriva il momento di fare la ricostruzione perché avete aggiunto un nuovo software, avete patchato il template, la golden image, e con un semplice click andate a ricostruire per intero il pool delle 50 macchine virtuali, senza utilizzare tool esterni. Utilizzerò la management console di Windows. E quindi da una parte è easy deployment, dall'altro è rapid deployment, come lo volete chiamare. In ogni caso l'infrastruttura diventa estremamente dinamica. Non è poi così lontano dal nostro modo di pensare. Mi rendo conto che in Italia c'è piccola e media impresa, per non dire microimpresa. Andare da un cliente piccolo e proporre l'infrastruttura VDI è quantomeno ridicolo. Non sono qui per convincervi ad andare a un'azienda di 20 PC e fargli mettere sulla VDI. Però già aziende un pochettino più grandi possono pensare di poter avere questo deployment per poter amministrare anche meglio i computer, avere sott'occhio tutto ciò che gira all'interno del data center, perché la maggior parte delle volte non avete controllo sulle singole postazioni, dove gli utenti magari vanno a salvare i dati, dove si tolgono i file e le mail dall'interno della mailbox per fare i PST locali. Tutti quei dati non vengono più backuppati, non vengono più gestiti. E comunque in ogni caso vi dovete servire di tool per gli antivirus, per gli aggiornamenti e così via. Se invece ho la possibilità di avere tutto all'interno del data center, andrò ad investire un attimino di più nel data center, ma sicuramente poi ho un return of investment nel giro di pochissimo tempo, perché ci risparmio in manutenzione. Risparmiare in manutenzione significa banalmente licenziare qualcuno di voi. Make it sense for you? No. I don't believe. Quindi tecnicamente è vero, no? L'help desk di primo livello ce n'è sempre meno bisogno. Ci sarà sempre più bisogno di help desk di secondo livello, comunque di persone formate. Formiamoci un attimino e poi vediamo se riusciamo a sopravvivere. L'idea è quella comunque di andare lì con PowerShell se volete ottimizzare delle procedure. PowerShell è per gli amministratori Windows, mi rendo conto, una cosa abbastanza sconosciuta, un po' una bestia nera, e anch'io mi sono avvicinato con difficoltà. Adesso ho notato qual è la vera potenza e quindi tecnicamente tutto il laboratorio che ho messo su l'ho rimesso su con PowerShell. Mi seccavo ogni volta a ricreare le macchine, mi seccavo ogni volta andare a rifare i domini, a rifare tutte le configurazioni, sono sempre le stesse configurazioni. Tra PowerShell e il file di risposte automatiche posso partire dalla ISO di Windows per creare un vero e proprio laboratorio. Laboratorio dei poveri, perché non posso permettermi di comprare tool di terze parti, ma in ogni caso mi metto lì e con un po' di impegno, un po' di PowerShell riesco a fare qualcosa di carino. L'ottimizzazione l'andate a fare nella master image, dopo vi faccio vedere quali sono le ottimizzazioni da fare, in modo tale da poter avere subito un deployment rapido, perché questo mi serve tantissimo. Vi dicevo, l'utilizzo dei dischi utenti dove andare a mettere all'interno i dati degli utenti e i settaggi delle varie applicazioni. Ci sono tante applicazioni che scrivono nel profilo dell'utente le informazioni relative ai settings. Sono dei VHD e a un certo punto non importa su quale sessione mi vado a collegare, su quale desktop remoto mi vado a collegare, dinamicamente il VHD verrà agganciato alla macchina virtuale e io rivedrò il mio desktop e rivedrò le mie configurazioni, i miei documenti. È una specie di roaming profile, ma ottimizzato perché in realtà lo streaming è ottimizzato, il VHDX mi permette anche di gestire in maniera dinamica il roaming profile. Ogni volta che vi collegate devo trasferire per intero il profilo dalla cartella condivisa sulla macchina. Lo user profile disk rimane all'interno del data center. Quando l'utente fa doppio clic per l'apertura del file, è solo il file che viene trasferito attraverso la rete. Quindi il logon è veloce e in ogni caso il traffico di rete è estremamente ridotto. Quello che ho detto per i desktop remoti vale anche per la presentation virtualization, quindi per le sessioni basate sui terminal server. Uguale, user profile disk anche quando andate a creare delle farm di terminal server con le applicazioni da utilizzare in desktop remoto. Lo storage, anche qui ho la possibilità di avere un ritorno dell'investimento, comunque una gestione migliore dello storage, perché non devo più utilizzare le SAN nel vecchio modo. Ho Windows Server 2012, ho la possibilità di utilizzare SMB 3.0 e le macchine virtuali si possono trovare in una share di rete, in una cartella condivisa. Quindi metto un file server Windows 2012, creo una share di rete, backslash, backslash, nome macchina, backslash, cartella condivisa, e lì dentro si trovano le macchine virtuali. Senza escasi, senza nulla. Silvio poi vi ha parlato nella keynote che nella versione R2 ci sarà la possibilità addirittura di avere questi VHDX, i file con gli hard disk virtuali, anche condivisi tra più macchine virtuali, quindi è assolutamente un vantaggio quando dovete fare storage condiviso, soprattutto a livello di cluster, no? Quando dovete fare un cluster, molto probabilmente avete da 1 a 64 nodi, no, almeno due nodi, da 2 a 64 nodi, che è il numero massimo di nodi che può contenere un cluster Windows 2012, e su cui fate girare degli applicativi, fate girare magari SQL, fate girare Hyper-V, quello che volete voi. Allora in realtà che cosa ha bisogno il cluster? Ha bisogno di storage condiviso a cui deve poter accedere ognuno dei vari nodi. La share di rete diventa in questo modo il punto migliore, il modo migliore per poter condividere, per poter permettere l'accesso. No, con Windows 2012 puoi già gestire fino a 64 nodi. Sì, cluster a 64 nodi, 8.000 macchine virtuali all'interno del cluster, 1.024 macchine virtuali sul singolo nodo. Mai visto 1.024 macchine virtuali girare su un singolo nodo? Però insomma, ho visto anche singole macchine con 1 tera di RAM, perciò se hai 1 tera di RAM, 1.024 macchine virtuali non ce le fai girare, ma 512 decisamente sì. E non è che abbiano un aspetto mostruoso Blade Center con 1024 giga di RAM, quindi 1 tera di RAM. Hanno raddoppiato da Windows 2008 R2 a Windows. No, hanno quadruplicato. In Windows 2008 R2 potevi avere fino a 16 nodi. Windows 2012 64. È sbagliata la slide sotto, perdonatemi l'errore, ho appena letto. Sono 8.000 le macchine virtuali e sono 64 i nodi. Poi vi do le slide aggiornate, scusatemi, è una svista. I componenti, allora, ho bisogno di che cosa? Ho bisogno di alcuni ruoli fondamentali. Ho bisogno del Remote Desktop Connection Broker. C'era già in Windows 2003, nell'Enterprise Edition. Si tratta di un ruolo che mi serve per poter gestire le connessioni che arrivano dall'esterno, andando a reindirizzare le connessioni o sul nodo più scarico, quindi possiamo dare dei pesi ai vari nodi per poter ripartire il carico di lavoro, oppure che cosa succede con Remote Desktop Services? Voi sapete che dovete comprare le Client Access License e dovete installare le Client Access License per Remote Desktop Services. Il numero delle connessioni contemporanee che potete fare è uguale al numero delle licenze che avete effettivamente installato. Finite le licenze, nessun'altra connessione è più resa disponibile. A questo punto, che cosa succede se vedete una scena tipo quella che è capitata a me ieri? Freccia rossa. Tra Firenze e Bologna, quasi tutte tunnel perché è il tratto appenninico, chiavetta UMTS, persona che cerca di connettersi in desktop remoto e ovviamente se viaggi a 250 all'ora e sei in galleria e provi a togliere una o più volte la chiavetta, cosa non hai capito di come funziona la connettività? Immaginate se ogni volta che torna la connettività riesce a connettersi in desktop remoto e viene scalata una licenza. Se non ci fosse il connection broker che mi amministra le riconnessioni verso la sessione aperta, io voglio rivedere le stesse applicazioni che sono rimaste aperte, ma non voglio consumare delle licenze, capite bene che elementi di questo tipo, utonti di questo tipo, io li chiamo utonti, non utenti, utonti di questo tipo sono quelli che ci fanno cadere l'infrastruttura. Perciò il vostro più grosso problema è che si siede tra il monitor e la sedia. E questo era ben chiaro a chiunque faccia informatica da più di 2 giorni. Che cosa avete? Avete sia la possibilità di fare la virtualizzazione del desktop, quindi portare in desktop remoto tastiera, video e mouse o la singola applicazione e quindi fate una session collection andando a installare il ruolo di Remote Desktop Session Host, oppure potete utilizzare il Remote Desktop Virtualization Host, che è un agent che andate a installare sull'Hyper-V, e i servizi di Remote Desktop Services, parlando con l'Hyper-V attraverso il Remote Desktop Connection Broker, permettono di collegarmi a una macchina virtuale. Se la macchina virtuale è spenta, al momento della connessione, il connection broker se ne rende conto, dice ad Hyper-V di accendere la macchina virtuale. All'utente, nella finestrella di desktop, di accesso desktop remoto, appare la scritta Waking Virtual Machine. Come dire, aspetta un attimo, sto accendendo la macchina virtuale. Quindi viene dato il comando di avvio, perché dovrebbe essere spenta la macchina virtuale? In realtà potrebbe essere banalmente in save state. Anzi, vorrei che dopo 5-10 minuti di inattività la macchina mi vada in save state. Il vantaggio è che viene liberata del RAM sull'host fisico per renderla disponibile ad altre macchine virtuali che potrebbero essere accese. Quindi, che cosa è un dato di fatto ed è una certezza? Hyper-V non fa memory over commitment. Avete 32 giga di RAM, potete accendere macchine virtuali per 32 giga di RAM. Una volta che vi è finita la RAM fisica, non ne potete accendere altre. Nell'infrastruttura VDI avete la possibilità di fare anche un'ottimizzazione che è l'utilizzo della dynamic memory di Hyper-V. Cioè, in realtà, se voi date 4 giga di RAM al vostro Windows 8 o al vostro Windows 7, probabilmente non ne sta utilizzando tutti e quattro. Ne sta utilizzando un giga e mezzo, poi magari fate partire le applicazioni, ok, e incomincia ad utilizzare più RAM, ma sicuramente non tutti e 4 giga che avete allocato. Allora potete dare un minimum RAM e un maximum RAM e lui oscilla tra 1 giga minimum, 4 giga maximum. In ogni caso, tutta la RAM che non utilizza la rende ridisponibile all'host fisico e permette quindi di poter far accendere più macchine virtuali che quelle con RAM fissa. Quindi lì è un grossissimo vantaggio nella VDI, poter utilizzare Dynamic Memory per far partire più macchine virtuali. Ve la leggete? Le tabelle ve le leggete perché, insomma, già tanto che vi ho proiettato tutte queste slide. Non vi ho fatto una domanda interessante. Quanti di voi hanno già avuto a che fare con la VDI di Windows 2012? Ok, quanti di voi invece non hanno mai avuto a che fare con la VDI di Windows 2012? Beh, tutti quelli che non hanno alzato la mano sanno di trovarsi qui a una conferenza? Cioè, oh, ragazzi, ci siete, devo fare la demo, dai. Dai, vi faccio vedere la demo. Allora, l'idea è questa qui. Server manager, che cosa vi dicevo? Allora, aspetta un attimo perché. Cosa vi avevo detto prima? Quando andate a fare Add Roles and Features, avete la possibilità di scegliere di fare un'installazione con l'aggiunta di ruoli o aggiunta delle feature, o avete addirittura un vero e proprio ramo dedicato alla Remote Desktop Services Installation. Man mano che dovete fare una delle due installazioni, vi appaiono qui sulla sinistra, non si vede ma sono in grigio chiaro, tutte le varie fasi che verranno attraversate da questo wizard. Prima di tutto, su questa macchina, io ho già installato un Remote Desktop Connection Broker, quindi lui riconosce che ho un Remote Desktop Connection Broker e mi chiede se voglio fare uno Standard Deployment. Lo Standard Deployment mi permette di poter prendere i ruoli e, se voglio, distribuirli tra varie macchine. Questo mi permette di rendere l'infrastruttura estremamente scalabile e di non creare single point of failure. Se invece avete pochi soldi, avete un'unica macchina, con Quick Start gli dite su quale server vorrete fare l'installazione, quindi lo stesso server su cui state lavorando, un server remoto o un VHD. VHD significa hard disk spento. Lui va nell'hard disk VHD e installa ruoli e feature in Windows 2012, tanto per mettere i cuoricini sulle i. Dopo che gli avete detto qual è la macchina che volete configurare, gli dovete dire solo qual è il VHD della master image da utilizzare per il deployment delle macchine virtuali. Avete finito, due clic. Lo standard deployment mi permette di poter scegliere su quali server installare il connection broker, su quale installare il web access, su quale installare il remote desktop virtualization host, se voglio separare le varie macchine. I remote desktop virtualization host sono le macchine Hyper-V, ovviamente in questo tipo di configurazione è supportato soltanto Hyper-V. Nel mio laboratorio invece io ho già creato una collezione di macchine, l'ho chiamata VDI e ho generato due macchine virtuali chiamate VDI-0, VDI-1. Tutto questo è stato fatto con un automatismo. Il risultato di questa creazione è poter aprire un browser, potersi connettere al Remote Desktop Web Access, autenticarsi a quello che è il workspace. Quindi che cosa può fare l'utente? Può andare dovunque, tranne nel coffee shop che abbiamo detto prima, e aprire un browser supportato, Internet Explorer piuttosto che Mozilla Firefox, piuttosto che Chrome, mettere le proprie credenziali e poter accedere da un'interfaccia web alle macchine virtuali che gli vengono messe a disposizione, VDI, oppure alle applicazioni virtuali. Cominciamo dalle macchine virtuali per la Virtual Desktop Infrastructure, poi passiamo ai software virtualizzati tramite Presentation Virtualization. Quando clicca su VDI, gli viene chiesto di potersi connettere al Connection Broker, può decidere di portarsi dietro gli hard disk locali, gli appunti, le stampanti, insomma, conoscete benissimo questo client, e la prima novità consiste nel poter avere il single sign-on. Quindi non mi ha chiesto una seconda schermata di autenticazione come avveniva con Windows 2012, con Windows 2008 Re 2, scusate. Con Windows 2012, una volta che vi siete autenticati al portale, quando vi collegate in desktop remoto vengono riportati pari pari le credenziali che avete inserito. Questa macchina, come potete ben vedere, è un Windows 8 che si chiama Hyper-V VDI-1. Quindi se io vado nel mio Hyper-V Manager, delle due macchine VDI-0 e VDI-1 sto utilizzando VDI-1. Che cosa ha in particolare questa macchina rispetto all'altra? Ha in più un hard disk che si trova all'interno di una cartella condivisa su una macchina che si chiama DC1 su una share di rete che si chiama Profile Disks ed è un VHD che ha lo stesso SID dell'utente che si è connesso. No, voi sapete che in Active Directory ogni oggetto ha un proprio SID, un identificativo di sicurezza. Nel momento in cui creo l'oggetto viene creato il SID e il VHD associato a quel SID, scusate, il VHD associato a quell'utente come nome proprio quello del seed associato all'oggetto di Active Directory. Questo tipo di configurazione, questo tipo di connessione, io l'ho fatta con Nick. Nick è un utente domain users, che poi con Administrator sono tutti bravi a fare le demo. Quindi è il classico utente che si è collegato da dovunque voi vogliate farlo collegare. In realtà si sta collegando dall'interno della rete perché non ho configurato un Remote Desktop Gateway, quindi sto assumendo che sì, su una vecchia postazione di lavoro con poca RAM, quindi un PC vecchio, un thin client, il tablet, il Surface, quello che vi pare, lo smartphone, qualunque cosa che abbia un client che supporti RDP8, perché stiamo utilizzando RDP8, che mi dia la possibilità di poter accedere al desktop remoto. Per accedere dall'esterno e rendere sicura l'infrastruttura o fate una VPN o vi dicevo prima, create il Remote Desktop Gateway che ci penserà lui a incapsulare tutto in un tunnel HTTPS. Invece l'hard disk che sta utilizzando la macchina è dal nome, dal GUID, uno snapshot, tant'è vero che questa macchina virtuale, VDI, scusate, -1, ha uno snapshot che si chiama con questo nome. Appena il connection broker vede RDV underscore rollback, capisce che quando l'utente fa logoff deve fare il revert a quello snapshot lì, annullando tutte le modifiche che sono state fatte durante la sessione. Ovviamente le modifiche fatte sulla macchina, non sui dati dell'utente che si trovano nello user profile disk, quindi tutti i documenti prodotti rimangono pari pari. Nel laboratorio scolastico, se lo vado a presentare in qualche scuola, poi mi mettono i tappeti rossi per terra dopo l'uscita perché gli ho salvato la vita. Va bene, ho visto veramente dei tecnici inventarsi le cose più assurde per poter fare il rollback. Adesso glielo stiamo presentando senza utilizzare nient'altro che il sistema operativo. Questa è una configurazione embedded che avete già in qualche modo a disposizione, facile da utilizzare con una Management Console 3.0 che già conoscete, quindi niente di particolare. Faccio logoff, VDI-1, quando ho completato il logoff, fa rollback e torna indietro in uno save state. Ha spento la macchina, è tornata in save state e poi la riaccende per renderla disponibile. Ho soltanto due macchine. Una sempre a disposizione, ma il muletto acceso lo lascia sempre. Per risparmiare tempo, no? Per evitare che poi l'utente perda del tempo ad aspettare che gli parte la macchina virtuale. Qui sono cattivo, non lo fate mai. Ecco, starting the virtual machine. Si è accorta che la macchina virtuale è spenta. Ha detto ad Hyper-V: Hyper-V, gentilmente mi fai partire una delle macchie del pool? Dategli 27 secondi e questa macchina è online. Che dite? Nel frattempo chiuderà l'utente, la X, ci riproverà da capo? Lo fa, però, nel frattempo lui starting virtual machine l'ha fatto e magari la volta successiva, anzi quando lo rimanda, ci si ricollega. Quanto è bello da un il virtual desktop, poi lui ha riacceso l'altro virtual desktop per tenerlo come muletto, no? Sempre pronto nel momento in cui dovesse un altro utente tentare di connettersi. Però l'idea è questa, che due sono pochi. E allora qui avete la possibilità di o aggiungere, guardate lì in alto a destra, o aggiungere un altro virtual desktop, o andando a modificare l'immagine da cui sono partito, aggiungendo dei software o riconfigurandola o aggiungendo le patch, posso ricreare per intero tutto il pool. E durante vabbè, quando viene ricreato il pool, lui mi dice, aspetta, e se ci sono degli utenti loggati? Ah, gli posso dire, logoff degli utenti immediatamente, e quindi gli utenti vengono buttati fuori, oppure gli posso dire, guarda, fai una cosa, lo fai stasera alle 8. Sicuramente alle 8 sono andati quasi tutti via, e quindi tecnicamente è anche schedulabile sta cosa. add virtual desktop. Quanti? Uno. Dove? Su questo virtualization host. Lui però purtroppo vi dice la quantità di RAM installata, non vi dice la quantità di RAM a disposizione. Quindi il desktop lo crea, non è detto che lo accenda perché magari vi è finita la RAM. Se avete più virtualization host, avete la possibilità di dire ricreami 5 desktop, di cui 3 sull'host 1 e 2 sull'host 2. Quindi potete dire su quali host fisici devono essere create le macchine virtuali. Next, create. Al momento della creazione, guardate che succede. VDI-2, VDI-3, che ho creato VDI-2, la macchina viene accesa. Quindi che cosa ha fatto? Ha creato degli hard disk differenza. La macchina era sysprepata, sta partendo da zero. Quindi che cosa succede dopo il sysprep? Viene riconfigurata, viene joinata al dominio. Ed è a vostra disposizione per poter essere utilizzata in, boh, meno di un minuto, sicuramente. Quindi la macchina è stata riaccesa, gli è stato dato l'indirizzo IP, ha fatto join al dominio, e appare premere Ctrl Alt Canci per iniziare in meno di un minuto. Quindi questa era una macchina che è uscita dal sysprep. Avete presente che cosa succede dopo il sysprep? Sì, sapete cos'è il sysprep? No, torniamo un attimo indietro, non per cattiveria, perché ho visto alcune facce, come dire, eh? È una novità di Windows 2012? No, non è una novità di Windows 2012. Se non avete il sysprep, lui non funziona. Anche System Center, Virtual Machine Manager, qualsiasi cosa voi vogliate creare, se non avete lanciato il sysprep, non è possibile farlo. Proprio i wizard si bloccano. Il sysprep è un tool che già esisteva da un sacco di tempo, che mi permette di generalizzare la macchina, rimuovere tutte quelle informazioni che la identificano in modo univoco, che possono essere il SID, l'indirizzo IP statico, alcune configurazioni di sistema. Poi voi che cosa potete dire? Potete dire comportati in modo OOBE. Out of the box experience, cioè fammi vedere esattamente quando tiro fuori un nuovo portatile dallo scatolo. Viene fatto riconoscimento dell'hardware e quindi a seconda di quale hardware state utilizzando per far girare il sistema operativo, lui si installerà i driver. Tutto quello che non c'è dovete aggiungerlo. Beh, c'è una nuova modalità nel sysprep. Dopo aver detto, vabbè, di qua si vede che è in dominio. Ve lo scrivo, ma ovviamente la cartella, i 5 punti, Windows, System32, sysprep, sysprep.exe, slash OOBE, slash generalize, slash mod, 2 punti VM. Aggiungendo da riga di comando, slash mod, 2 punti VM, fate capire alla macchina che verrà installata su un hypervisor. Ovviamente lo fate sullo stesso hypervisor che state utilizzando. E il sysprep, invece di durare 3 minuti, vi dura pochissimi secondi. Poi ovviamente io ho fatto join al dominio, quindi si è dovuto prendere l'indirizzo IP, ho fatto join al dominio, ma la velocità di creazione del desktop è estremamente migliorata in quel modo. D'accordo? Questo è il bello della VDI e della dinamicità nella creazione dei desktop, perché ho fatto tutto in maniera molto molto veloce. Qui sto ancora pensando di crearlo il desktop, nel frattempo io a momenti mi sono già loggato, quindi va bene così. Interessante potrebbe essere quella di utilizzare come opzione, quando mi vado a collegare in desktop remoto, non di vedere l'intero desktop, ma di vedere una remote app, una remote application. Questo perché il mononeurone dell'utonto, quando sta lavorando col doppio desktop, poi non sta capendo più dove lavora, se lavora in locale, se lavora in remoto, si perde i file quando andate a salvare. Mi chiede quale delle macchine utilizzare. E è già schedulato il job, non ha finito quello di prima. Lo faccio vedere dopo quando faccio il session host. Mi chiede di andare a guardare all'interno delle due macchine quali sono le applicazioni installate e in quel momento lì, dall'elenco delle applicazioni, io posso dire non mi mostrare l'intero desktop, mostrami soltanto queste applicazioni. Quindi poi nella schermata del Remo Desktop Web Access vedrò non VDI, ma l'applicazione remota da vedere sotto forma di finestra da poter ridurre a icona. Ma possibile che all'interno della mia infrastruttura io devo far prima collegare l'utente con Chrome, con Internet Explorer, con Firefox per aprire la VDI? E allora non so se avete notato nel pannello di controllo, già da Windows 7, che c'è un collegamento che si chiama Remo Tap and Desktop Connection. Sì, l'avevate notato, vedo proprio delle facce come per dire, questa è una feature che ogni giorno. Allora, Remo Tap e Desktop Connection, voi avete visto il Remo Desktop Web Access, la schermata, ci piace. Sapete che cos'è un feed RSS? Io che cosa faccio? Vado a scrivere questo URL, lui va a guardare qual è l'elenco delle applicazioni che sono state pubblicate e mi mette in Windows 7 Start Programmi Remo Tap and Desktop Connection o in Windows 8 sullo Start Screen le applicazioni piuttosto che il desktop remoto VDI che ho pubblicato. Quindi qua mi basta scrivere https due punti doppio slash remo desktop connection broker.demo.lab slash r di web slash feed slash webfeed.spx. Un'alternativa è creare un record particolare all'interno del DNS, che si chiama underscore msradc, e scrivere direttamente l'URL del vostro Remo Desktop Web Access. L'utente non fa altro che scrivere il proprio indirizzo di posta elettronica. Dal suffisso DNS va nella zona DNS, trova il record e quel record gli configura il collegamento. La terza opzione, questo collegamento glielo potete distribuire tramite group policy. Che male non fa? Va bene, quindi piuttosto che lasciare libertà all'utente, posso utilizzare le group policy. Contattato Web Access, la prima volta e solo la prima volta mi chiede le credenziali. In base alle credenziali che gli ho dato, io potrò vedere solo le applicazioni per cui sono stato autorizzato. Da questo momento in poi, che cosa succede? Una volta stabilito il collegamento, non verrà più richiesta l'autenticazione. Lui ha trovato un programma e un desktop che, se vi ricordate, è esattamente quello che era pubblicato nel Web Access. Questo feed ogni ora va a guardare e che cosa è successo, visto che sto utilizzando... mettiamolo nello stesso gruppo e magari se volete questo gruppo lo rinominiamo Remote App. Visto che sto lavorando con Windows 2012, vi dicevo, in Windows 8, Windows 2012, nello Start Screen appariranno i collegamenti per andare in VDI del Nicola Fiorini Workspace o su Mozilla Firefox, che è un'applicazione virtualizzata, vi faccio vedere in una successiva demo, semplicemente con un clic senza più riaccedere al Remote Desktop Web Access.